E vogliamo aprire la parola di Dio ancora una volta e rivolgerci alla lettera agli ebrei, epistola agli ebrei, e leggere dal versetto 1 fino al versetto 6 ancora una volta, ma questa mattina ci concentreremo sul versetto 4 di questo capitolo. Ebrei capitolo 11, versetto 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito, perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, egli ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa quelli che lo cercano. Stiamo studiando da più di un anno, ho perso il conto quando abbiamo iniziato, la lettera agli ebrei. E lo ripeto ogni volta che lo scopo dello scrittore di questa porzione della parola di Dio, non sappiamo chi sia, alcuni pensano Paolo, altri Barnaba, altri Apollo, non lo sappiamo, sappiamo che lo Spirito Santo è l'autore. Lo scopo dello scrittore degli ebrei è quello di incoraggiare i credenti ai quali si rivolgeva a perseverare nella fede, non solo mediante un'adesione alla Chiesa, cioè lui scriveva non solo perché continuassero ad andare in Chiesa, fossero presenti quando la Chiesa si riuniva, ma affinché conservassero la convinzione e la vitalità della fede. Lo ha fatto prima di tutto mostrando la gloria del Signore Gesù Cristo, della sua persona, della sua opera, ma adesso vuole spiegare, vuole mostrare chi furono i veri israeliti, i veri credenti. Qual era il problema di queste persone? Volevano ritornare alla religione giudaica, si erano convinti in qualche modo che diventando cristiani avevano perso qualcosa dell'identità di giudeo, di essere dei veri israeliti, e adesso lui spiega chi sono i veri figli di Abramo. Sono quelli che hanno la fede, sono quelli che hanno avuto la fede in tutti i tempi, e quindi spiega e mostra che la fede autentica è ciò che ha contraddistinto tutti coloro che hanno camminato in questo mondo compiacendo Dio, e dei quali Dio si compiacque. La fede è importantissima, tutti parlano della fede, e quanto sia importante è dimostrato non solo dalle continue esortazioni che abbiamo studiato fino ad ora, finché la fede fosse mantenuta, ma anche dal fatto che l'intero capitolo 11 è dedicato alla definizione di fede, che cos'è la fede, e alla sua spiegazione, come si manifesta, come opera, che cosa accade, quali sono le caratteristiche delle persone che hanno la fede. Fino ad ora abbiamo visto come la fede biblica è stata descritta: essa è sostanza, è fondamento, è fiducia, è garanzia. Non sto a ripetere le predicazioni delle domeniche scorse. Vi ho spiegato e dimostrato, spero, abbastanza convincentemente che la fede è una sorta di facoltà spirituale. È qualcosa che noi riceviamo, che non è naturale nell'uomo, presente lì da qualche parte che deve essere risvegliata. No, non c'è. È qualcosa che Dio ci deve dare. La fede è un dono di Dio ed è una facoltà che ci permette prima di tutto di essere graditi a Dio. Dio ce la dona e in virtù della fede che ci dona si compiace di noi. Senza fede è impossibile piacergli. Chi ha la fede piace a Dio. E abbiamo visto domenica scorsa che la fede ci permette di vedere, di scorgere, di conoscere. Per fede conosciamo che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio. Per questo la conversione viene chiamata una come illuminazione, l'apertura degli occhi, l'apertura delle orecchie, l'apertura del cuore, una nuova vita. Cioè, chi è credente, chi riceve la fede, si rende conto che fino a quel momento ha visto solo una parte della realtà. Chi ottiene la fede riesce a vedere anche l'altra parte, quella che gli era nascosta. La notizia di ieri ormai è che è morta Margherita Hack. Margherita Hack è stata una degli astrofisici più stimati a livello internazionale, uno dei nostri migliori scienziati. Una persona che da ammirare sotto molti aspetti, ma che ha fatto del suo ateismo una sorta di bandiera, ne approfittava ogni volta per sottolineare la sua assoluta, il suo assoluto scetticismo intorno all'esistenza di qualcosa che fosse al di là di quello che lei poteva vedere con i suoi telescopi. Io credo che adesso Margherita Hack si trovi davanti a una realtà che non aveva considerato per tutta la sua vita. Noi dobbiamo ringraziare uomini e donne, no? Esseri umani come lei, perché ci hanno aiutato a progredire nella conoscenza del mondo. Grazie all'opera di scienziati come Margherita Hack noi comprendiamo meglio l'universo oggi. E ci rendiamo conto di quanto sia grande e meraviglioso il luogo nel quale noi viviamo. Tuttavia Margherita Hack ha sempre rifiutato di ammettere che la scienza, come dicevo domenica scorsa, ha dei limiti, che ci può far comprendere tante cose, ma che non ci spiega tante altre. Ed è la fede che ci permette di vedere lì dove il più acuto, il più intelligente, il più diligente degli scienziati non riesce a vedere. La fede è una facoltà. Se permettete, come dicevo qualche domenica fa, un superpotere, o se lo vogliamo paragonare a un telescopio che ci permette di andare oltre i limiti dell'universo e ci fa vedere la realtà che agli occhi e ai sensi umani è rimane sconosciuta. Per fede noi intendiamo. Ma quello che ci riguarda adesso e che su cui mi voglio soffermare questa mattina è che dopo aver detto queste cose l'autore inizia a fare una carrellata ripercorrendo la storia biblica per mostrarci la fede in azione, per spiegarci mediante degli esempi concreti che cosa significa avere la fede. Cosa significa possedere la fede? Quali effetti produce in coloro che ce l'hanno? E il primo esempio che mette dinanzi a noi è Abele. Anzi, a guardare bene, non parla soltanto della fede di Abele, parla della fede di Abele e della non fede di Caino. Infatti mette queste, in questa, ci spiega che cos'è la fede, o almeno un aspetto della fede, mediante questi due esempi, uno positivo e uno negativo. Molte volte noi non riusciamo a comprendere le cose soltanto se ci vengono spiegate in positivo, altre volte le dobbiamo comprendere, per comprenderle bene dobbiamo guardare anche il negativo, cioè cosa è e che cosa non è. E parlando di Caino e Abele, noi possiamo dire che questi due rappresentano l'intera umanità. E che oggi possiamo vedere in cosa consiste la fede autentica, quella di origine divina, quella che ci rende graditi a Dio, e quali sono le caratteristiche di una fede invece contraffatta, umana, ipocrita, che non è altro che un inganno per se stessi e per gli altri, ma non può essere un inganno per il Signore. Da che cosa si vede la fede? Giacomo ce lo dice. Con le tue opere mostrami la tua fede. E infatti la fede di Abele si vede dalle sue opere. E guardate, la prima cosa che dobbiamo considerare è che la fede è qualcosa che quando c'è si vede. Ah, no, la fede no, la fede è una cosa che è nel cuore. La fede, il Signore lo sa. Io nel mio cuore ci credo. No. La fede non è una cosa che quando c'è può rimanere nascosta. È come la luce. Quando c'è si vede. È come il sale. Quando ci mettete il sale si sente. Mi ha sempre colpito una interessante affermazione che troviamo nel Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, vi ricordate, c'è la storia della guarigione di quel paralitico che è stato portato da quattro, vi ricordate, avevano tolto le tegole, e a un certo punto è detto così, una cosa che generalmente si legge senza pensarci, al versetto 5 è scritto che Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico. Quindi la fede quando c'è si vede, perché? Perché la fede quando c'è opera, agisce, fa qualcosa. Non è un'idea, non è semplicemente una chiacchiera, una qualcosa che noi diciamo con la nostra bocca. Se abbiamo fede si vede, e infatti la fede di Abele si manifesta, si vede, non rimane nel segreto, non è fatta solo di parole, ma è fatta di gesti, di atti concreti, di scelte, di impegni. Le persone che hanno fede parlano, sì, ma non solo. Prendono delle decisioni, si assumono degli impegni, vivono coerentemente, mostrano con le loro opere la fede che hanno. E perché la fede di Abele è autentica? Leggiamo, prendete la Bibbia ancora una volta, vi chiedo di aprirla e di seguirmi leggendo soltanto i primi 8 versetti del capitolo 4 di Genesi. Genesi, primo libro della Bibbia, capitolo 4, i versetti dall'1 a 8, dove si racconta la storia di Caino e Abele. È una storia conosciuta, è una storia abbastanza famosa, ma facciamo bene a leggerla con un po' di attenzione, visto che ci soffermiamo su questo stamattina. Allora, Adamo conobbe Eva, ovviamente questo è un eufemismo per dire che ebbe una relazione sessuale con lei, si unì. Infatti Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino. Quindi Caino è il primogenito, il primo figlio di Adamo ed Eva, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui, e quindi Abele è il fratello minore di Caino. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Quindi Caino adora Dio facendo un'offerta di frutti, lo fa per primo, eh? Qui viene sottolineato il fatto che fu Caino per primo a fare questo atto di adorazione. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Perché sei depresso? Perché sei arrabbiato? Perché sei... Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Storia conosciuta, terribile. Perché Abele viene gradito a Dio? Perché Caino no? L'autenticità della fede di Abele, infatti, è chiaro, lo scrittore agli Ebrei ce lo dice, è per fede che Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello che Caino. Ma in che senso? Che cosa significa questa cosa che Abele offrì per fede un sacrificio migliore? L'autenticità della fede di Abele non si vede solo nel fatto che egli abbia espresso un atto di adorazione, cioè ha fede Abele perché va ad adorare Dio, no, perché anche Caino va ad adorare Dio, anche Caino prega, anche Caino va in chiesa, possiamo dire, no? Ma la religiosità degli uomini è una costante attività che tutti gli uomini che siamo creati ad immagine e somiglianza di Dio manifestiamo. L'uomo per natura è religioso, l'uomo per natura è un adoratore. L'uomo per natura deve trovare qualcuno dinanzi a cui inginocchiarsi, che invocare, deve trovare qualcuno nel quale riporre, o qualcosa nel quale o in cui riporre le proprie speranze per essere felice. O è Dio o è un idolo, o è Dio o è qualcos'altro o qualcun altro. Magari alcuni pensano che per essere felici devono mangiare bene, o devono avere una bella macchina, o una bella moglie, o una bella casa, o un buon conto in banca, e vivono per queste cose. E la questione non è che esistono uomini che adorano Dio e uomini o persone che non adorano nessuno. La questione è che tutti adorano qualcuno o qualcosa, perché tutti ripongono la propria speranza di gioia, di soddisfazione, di felicità in qualcuno o in qualcosa. Infatti, Abele adora Dio, Caino pretende di adorare Dio. Però guardiamo al modo in cui Abele adora Dio, adora Yahweh. E comprendiamo perché il modo in cui lo fa non solo mostra la sincerità dei suoi sentimenti, ma soprattutto la natura della fede autentica. Abele adora Dio fondandosi sulla rivelazione di Dio. La fede non è semplicemente un'attitudine o un sentimento. La fede, come vi dicevo qualche settimana fa, si fonda su dei presupposti, sulla speranza, e questa speranza su un annuncio, sui fatti. La fede di Abele è autentica perché? Perché Abele, nell'adorare Dio, lo fa cercando di imitare Dio. Che cosa gli avrà detto suo padre e sua madre, cosa gli avranno detto Adamo ed Eva ad Abele riguardo alla storia della loro creazione e della loro caduta? Erano i figli. Noi siamo stati creati da Dio, poco tempo dopo che siamo stati creati, Dio ci aveva messo in un posto meraviglioso, lo vedi, quel giardino lì, che adesso non si può entrare perché c'è un cherubino che impedisce l'ingresso. Un posto meraviglioso, va bene, l'avresti dovuto sapere, avresti dovuto vedere la terra, prima, quando Dio ci ha creati, nella gioia, nella felicità, nell'armonia, nella pace, nella fertilità. Questo mondo non era com'è adesso. Eppure c'era un albero in mezzo al giardino che Dio ci aveva detto: non ne mangiate di quel frutto, perché nel giorno in cui lo mangerete morirete. Noi l'abbiamo mangiato. Magari immagino che Adamo gli diceva: tua madre è stata... No, chissà. Magari no, erano diventati sobri, avevano capito la lezione. Abbiamo mangiato e siamo stati cacciati dal giardino e la terra è stata maledetta a causa nostra. E quando Dio ci cacciò, noi ci vergognavamo perché eravamo nudi e ci siamo fatti delle cinture di foglie di fico, ma Dio uccise degli animali e ci ricoprì con delle pelli. E sicuramente questo atto divino di uccidere degli animali, spargere il sangue e ricoprire con quella pelle la nudità e la vergogna della sua creatura diventò un paradigma, un esempio. Infatti Abele fa quello che ha fatto Dio. Prende dei primogeniti del gregge, il frutto della benedizione di Dio. Vi ricordate quando Dio creò gli animali? Che cosa fece? Disse, Dio li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicatevi. Quindi la generazione di nuove vite, che cos'è? È il frutto della benedizione di Dio. E Abele prende questo frutto della benedizione di Dio, i primogeniti del gregge, e li offre a Dio uccidendoli con il loro grasso in olocausto. Fa qualcosa che aveva saputo, aveva fatto Dio. Si fonda quindi la sua adorazione sulla rivelazione, sull'atto che Dio aveva fatto, che gli fa comprendere che la copertura della vergogna della propria peccaminosità, del proprio peccato, non avviene in modo indolore. Affinché il nostro peccato sia coperto e la nostra vergogna sia eliminata, ci vuole la sofferenza di una vittima innocente. Quegli animali, nel caso del primo sacrificio, vi ricordate cosa disse Dio al serpente? Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Cioè la sconfitta del serpente non sarebbe avvenuta in modo incruento, era una battaglia, perché il serpente fosse ucciso perché l'amicizia che si era stabilita tra l'umanità e il diavolo fosse eliminata, ci doveva essere uno scontro finale, una testa che doveva essere schiacciata e un calcagno che doveva essere morso, c'era sangue che doveva essere versato affinché l'amicizia tra Dio e l'uomo potesse essere ripristinata. Abele questa cosa la capisce. Vedete come la fede è fonte di conoscenza. E capisce che il perdono avviene mediante lo spargimento del sangue. In Ebrei 9:22 è scritto che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. L'abbiamo studiato, l'abbiamo visto. E quindi la fede autentica di Abele dipende prima di tutto non solo dal fatto della sincerità dei suoi sentimenti, alcuni pensano che sia questo, no, no, primariamente dal fatto che si fonda sulla rivelazione. La fede autentica non può prescindere dalla rivelazione. Perché la parola di Dio ha un posto così importante nel nostro culto? Iniziamo con la confessione di fede, continuiamo con i salmi, leggiamo i capitoli interi, facciamo la nostra confessione di peccato sulla base della parola di Dio, la predicazione è centrale, sì, cantiamo, sì, preghiamo, cose importanti, ma la parola di Dio sta al centro, perché la fede, non ci può essere fede se non è radicata sulla scrittura. Sulla rivelazione, quello che fece Abele. All'epoca non c'era la Bibbia, ma c'era la rivelazione, ciò che Dio aveva fatto. Ed esprime, ed è a fede autentica perché esprime l'umiltà di chi ha un cuore rotto per la convinzione di peccato. Perché mai fa questi sacrifici? Perché sparge quel sangue? Perché lui sa di avere ereditato il peccato dai propri genitori. Di essere un peccatore, ne sente la colpa, ne sente il peso, sa di avere bisogno del perdono di Dio e che la via della comunione con Dio è ostruita e si pone dinanzi a Dio con umiltà nella convinzione di essere un peccatore, di avere bisogno del perdono. In terzo luogo la fede di Abele è autentica perché confida nella sufficienza della grazia di Dio e non nel proprio merito. Vi ricordate cosa avevano fatto Adamo ed Eva? Erano fuggiti da Dio, avendo peccato, però lui si accosta a Dio e si accosta offrendo questi sacrifici dei primogeniti del gregge che, come dicevo, erano il frutto della benedizione di Dio. Cosa aveva fatto Abele per avere questi agnelli? Niente, avevano fatto tutto loro e Dio aveva benedetto le pecore e erano nati questi agnelli. Non era il frutto delle proprie opere, è il frutto della benedizione di Dio, e lui offre a Dio non presentando i propri meriti, ma esclusivamente basandosi sul dono della grazia, qualcosa di assolutamente immeritato. E guardate che la Bibbia dice con chiarezza che la fede autentica precede le opere. Alcuni, se questo passo dovesse essere spiegato da cattolici, ci direbbero che siccome Abele ha offerto secondo la rivelazione di Dio, siccome ha offerto in un certo modo, siccome, allora vuol dire che lui ha offerto queste cose con fede. E allora, offrendo queste cose con fede, Dio gradisce. Ma no, no, non è così. Abbiamo letto in Genesi che il Signore guardò con favore prima di tutto Abele e poi la sua offerta. Cioè Dio gradì Abele che aveva nel suo cuore la vera fede e quindi l'offerta di Abele fu gradita a Dio. Come la guardò con favore? Noi non lo sappiamo, probabilmente ci sono alcuni commentatori che dicono che Dio mandò il fuoco dal cielo e consumò l'offerta di Abele mentre lasciò lì quella di Caino. Quindi Dio gradì Abele prima di tutto e dichiarò con la sua azione che era giusto. Infatti è questa la giustificazione, come abbiamo detto, è la dichiarazione da parte di Dio che un uomo è giusto. Quindi guardiamo le caratteristiche della fede di Abele. Riceve e accetta la rivelazione di Dio, si allinea con le azioni di Dio e le ripete, le omologa, le afferma che sono quelle giuste, ubbidisce a Dio, si sottomette nella fiducia del suo favore e della sua misericordia. In che cosa invece fu diversa l'offerta di Caino? Caino offre, ma le sue opere sono le opere di una fede falsa. Il sacrificio di Caino non aveva queste caratteristiche. È sorprendente vedere che anche Caino compie un atto di adorazione, anzi la Bibbia dice, come vi ho fatto notare, che fu il primo ad offrire, prima lui e poi Abele che seguì, ma il sacrificio di Caino non ebbe nessuna delle caratteristiche presenti in quello di Abele. Prima di tutto a Caino offre il frutto della terra. La terra era stata maledetta da Dio. E Dio aveva detto ad Adamo che con il sudore della propria fronte avrebbe lavorato la terra. E quindi quando Caino offre i frutti della terra, che non necessariamente erano male, ma probabilmente ha presentato proprio i frutti di primo fiore, no? Se erano delle zucchine, non lo so, ma se erano delle zucchine erano le zucchine più grosse, erano le prime che uscivano, o i primi, insomma, qualunque genere di ortaggio, qualunque genere di frutto erano probabilmente i migliori, ma erano il frutto della propria fatica, del proprio sudore, di una terra che era stata maledetta. Sperava mediante questo di acquisire merito. Vedi, Signore, io ho lavorato duro e ti presento queste cose, sono il frutto del mio lavoro. Una adorazione naif, inventata. Non aveva avuto esempi precedenti. Non fa qualcosa che in qualche modo ripete l'azione di Dio, assolutamente, probabilmente inventa. Vedete, un'altra delle cose che importanti che ciascuno di noi deve capire è perché i nostri culti sono come sono. Perché un culto così schematico, semplice, preghiere, canti, predicazione, lettura della Bibbia, un pochino di colore, no? Un pochino di movimento. E noi siamo convinti, io sono convinto, e ne sono convinto dalla Scrittura, perché altrimenti farei diversamente, che nella questione dell'adorazione non possiamo essere naif, cioè non possiamo essere inventivi, creativi. Tutte le persone che ci hanno provato, leggete la Bibbia, hanno fatto una brutta fine. Dio aveva detto, per esempio, a Nadab e Abiù, ai sacerdoti dell'Antico Testamento, che non potevano offrire il profumo con il fuoco preso altrove, ma dovevano usare quello che aveva acceso Dio nel tabernacolo. Loro l'hanno fatto e sono stati bruciati davanti a Dio. Dio aveva detto che un re non avrebbe potuto offrire dei sacrifici o bruciare dell'incenso. Uzia ci provò e se ne uscì fuori dal tempio con la lebbra che gli scoppiò in fronte. Dio aveva detto che quando si trattava di trasportare il tabernacolo e l'arca, eccetera, doveva essere trasportato in un certo modo dai sacerdoti e non sopra un carro trascinato da buoi, come fecero al tempo di Davide. E quando Uzza provò a fermare l'arca che si stava ribaltando, stava cadendo, fu fulminato da Dio. Quando Geroboamo pretese di adorare Dio costruendo dei vitelli d'oro, come aveva fatto Israele nel deserto. Vi ricordate, quell'episodio spesso non è compreso, perché mentre c'era Mosè sul monte, stava ricevendo la legge di Dio, giù nella valle, Israele con Aronne, non è che hanno preteso di costruire un Dio diverso. Hanno costruito un Dio al quale hanno detto: questo è Yahweh, questo è l'Iddio che ti ha tirato fuori dall'Egitto, cioè pretendevano di rappresentare Dio mediante quel vitello. Avevano cercato di essere creativi, ma sì, diamo un po' di colore alla nostra adorazione. Che è questo culto senza nessuna immagine? E Dio non si compiace né dell'adorazione degli israeliti né dell'adorazione di Geroboamo, vi ricordate? Che inventò una classe sacerdotale, che fece dei vitelli dicendo questo è il tuo Dio Israele, non andare più a Gerusalemme. Non si può essere creativi nell'adorazione di Dio. Dio ci ha ordinato il modo in cui dobbiamo adorarlo. Il Nuovo Testamento è molto chiaro dicendo che il nostro culto deve essere fatto dal canto, dalla preghiera, dalla lettura e dalla predicazione della parola di Dio e che ogni cosa deve essere incentrata all'adorazione di questo Dio grande che si è rivelato a noi mediante la Scrittura. E Caino no, Caino fece di testa sua, inventò, pensò di fare qualcosa, ma perché lo fece? Evidentemente lo fece per una gratificazione personale. Perché Caino andò in chiesa? Perché Caino andò ad adorare Dio? Non tanto per adorare Dio, quanto per trovare soddisfazione per sé. Da che cosa lo comprendiamo questo? Lo comprendiamo dal fatto che quando Dio gradisce l'offerta di Abele e non gradisce l'offerta di Caino, Caino si arrabbia, si adira, si deprime, no? quella faccia perché ha il volto abbattuto, ci fa vedere l'idea di un uomo imbronciato, arrabbiato. Come? Dio ha accettato l'offerta di mio fratello minore e la mia no. Perché? Questo rivela che lui era andato lì per ottenere successo, per avere soddisfazione personale, non per umiliarsi davanti a Dio. Perché quando noi andiamo davanti a Dio e gli chiediamo qualcosa o gli offriamo un atto di adorazione, se lo facciamo con i giusti sentimenti, dobbiamo essere pronti a una risposta positiva, ma anche a una negativa. Non è che se ci risponde sì, noi siamo felici, e se ci risponde no, noi ci arrabbiamo. Che cosa dimostra questo? Vi ricordate quando Paolo pregò per 3 volte, Signore, liberami da questa scheggia che ho nella carne? E il Signore gli disse, no, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Paolo lodò Dio. Giobbe aveva prosperità e ogni cosa, quando Dio gli tolse tutto, cosa disse al Signore? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. Chi serve Dio per la propria soddisfazione personale, per il proprio tornaconto, non reagisce così. E la storia di Giobbe lo dimostra. Satana l'aveva insinuato, toglili le cose, toccagli la vita, vedi se ti continua a servire. Dio, Giobbe forse serve Dio per nulla? Sì, lo serve per nulla, lo serve perché Dio è Dio. Invece Caino no, Caino lo fa per la propria soddisfazione. Io vengo in chiesa perché mi voglio sentire bene, io vengo in chiesa per sentirmi approvato, accolto, cose di questo genere. Perché voglio stare al centro della situazione, voglio potermi vantare che Dio mi gradisce. Sentimenti che rivelano la falsità della fede di Caino. E il fatto che la fede di Caino fosse falsa è da che cosa è dimostrata, in definitiva, dai suoi frutti. Perché come finisce? Finisce che Caino, da adoratore di Dio, diventa omicida. E infatti uccide suo fratello, ed era dal maligno, infatti lo dice Giovanni, Caino non era altro che un ipocrita, un uomo religioso che mostra atti esteriori che possono apparire per un certo tempo e occhi sprovveduti come quelli di un vero adoratore, ma che non sono altro che falsità e menzogna, perché privi dell'elemento della fede. Una religiosità senza la fede è l'essenza del paganesimo e dell'idolatria. Una religiosità senza la fede è l'essenza del paganesimo e dell'idolatria. Qualcuno dice che questo è stato un omicidio religioso, quindi il primo omicidio è stato fatto per motivi religiosi. No, non è così. Il primo omicidio è stato fatto perché l'uomo per natura è malvagio. Quest'uomo, Caino, era egocentrico e non poteva sopportare di essere stato disprezzato, secondo lui, da Dio, e che le sue opere, il frutto delle sue opere, non erano state accolte. E io qui vedo un Dio misericordioso nei confronti anche di questo peccatore. Quando Caino si arrabbia, Dio gli dice: ma perché ti sei arrabbiato? Cambia, convertiti, comportati diversamente e rialzerà il capo. Dio ha amato anche Caino, mostrandogli, chiamandolo a ravvedimento. E anche dopo che Caino fu scacciato dalla presenza di Dio, dopo l'omicidio di Abele, Dio continua a mostrare benevolenza nei confronti di Caino. Come? Dandogli una moglie, dei figli, una certa prosperità. Io mi meraviglio, e fossi stato io al posto di Dio avrei distrutto Caino. Eppure la benevolenza di Dio anche nei confronti di uomini senza fede e la benedizione di Dio anche su uomini come Caino. Ma certo che possono esistere scienziati atei. Ma certo che possono esistere persone che prosperano pur essendo al profondo del loro cuore omicidi ed empi. Dio manifesta in questo la sua generosità e la sua pazienza, perché il giudizio arriverà. Allora, io ho concluso, ho due o tre parole di applicazione. La prima cosa è questa: quante religioni esistono nel mondo? Tantissime, no, ne esistono solo due. Due sole religioni: la religione di Abele e la religione di Caino. La religione di Caino, che è una religione senza la fede, egocentrica, umana, terrena, e la religione di Abele, che è quella di uomini umili, sottomessi alla parola di Dio, alla rivelazione, fiduciosi nella grazia di Dio. Questa è la vera religiosità, la religione che Dio gradisce, dice Giacomo, è prendersi cura delle vedove. La religione che Dio gradisce è l'umiltà dinanzi a Lui, la sottomissione alla Sua parola. E la vera adorazione, la vera religiosità scaturisce da una fede autentica. E questo dimostra che la giustificazione è soltanto mediante la fede, mediante la sola fede. E anche nel cristianesimo, purtroppo, ci sono quelli che si sono avviati per la via di Caino. Così li chiama Giuda, la via di Caino. Sono persone orgogliose, sono persone superbe, sono persone che si credono migliori degli altri, sono persone che seguono una religione sensuale, che coltivano l'idolatria nel cuore, l'odio verso i fratelli, e ci sono in tutte le chiese cristiane. Purtroppo. E questa gente, come faceva Caino, fanno anche loro, perseguitano e uccidono quelli che hanno la fede di Abele. La domanda qui è: a quale religione appartieni tu? E non c'entra, dice, appartengo alla Chiesa cristiana evangelica, solo la grazia di Caltanissetta, questo non significa niente. Potresti appartenere a questa Chiesa ed essere uno di quelli che ha la religione di Caino. È possibile. Questo è quello che mi fa tremare, per me e per voi, fratelli. Non giudichiamo riguardo all'esteriore. Quello che conta è avere la fede di Abele, la fede autentica, la fede che ci pone davanti a Dio in modo umile, che ci pone davanti a Dio in sottomissione alla sua rivelazione, una fede sincera, una fede che non bada alla gratificazione personale, ma che si occupa e desidera la gloria di Dio prima di tutto. A quale religione appartieni? A quella di Caino o a quella di Abele? Non ci sono altre opzioni, altre possibilità, o l'uno o l'altra. Le tue opere dimostreranno la tua fede. Seconda cosa, noi vediamo qui in questa storia e nella storia della fede di Abele il principio della sovranità di Dio. Sia Caino che Abele erano dei peccatori. Tutti e due, come i loro genitori e tutti i loro discendenti, sono stati scacciati dall'Eden e avevano bisogno della grazia, del perdono, ebbero le stesse rivelazioni e conobbero le stesse cose, la stessa storia, gli stessi genitori, eppure uno di loro era dal maligno. Dice Giovanni, in 1 Giovanni 3,12, che Caino era dal maligno. Abele era il minore, eppure ebbe la preeminenza. E Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, spesso capovolge ciò che umanamente appare eccellente. E le benedizioni spirituali non seguono l'ordine naturale. Sem è preferito a Yafet, Isacco è preferito a Ismaele, Giacobbe ad Esaù. I piccoli fanciulli ricevono la rivelazione delle cose grandi di Dio e i savi e gli intelligenti, dice Gesù, ai savi e agli intelligenti viene nascosta. Le cose deboli, le cose pazze, le cose che non sono, vengono scelte da Dio e le cose potenti, le cose forti, i sapienti di questo mondo vengono rigettati. Dio lo fa per svergognarle queste cose. Perché? Perché così ti è piaciuto. Dio ha scelto le cose pazze del mondo per ridurre al niente la sapienza dei sapienti. Dio ha scelto. Questo è quello che dice la Scrittura, non io che ho scelto. Dio ha scelto. Non sono io che ho amato Dio, è Dio che mi ha amato per primo. Non sono io che ho scelto Cristo, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, ha detto Gesù ai suoi discepoli, e a ciascuno di noi, affinché portiate molto frutto, la sovranità di Dio. Perché? Qua non ti so rispondere, ma la Scrittura dice che Dio che sceglie e che capovolge i valori umani. Perché così ti è piaciuto. Fratelli, giubiliamo nel nostro spirito come giubilò Cristo davanti a questa verità. E infine, questa è davvero l'ultima parola, Abele è un bellissimo tipo di Cristo. Ci avete mai pensato? Io raramente ho sentito predicare su Abele, eppure Abele è una meravigliosa figura di Cristo. Guardando Abele la sua esperienza, dovremmo vedere la gloria del nostro Redentore, del nostro Salvatore. Di Abele leggiamo che è stato il primo uomo di fede. Sì, certo, Adamo ed Eva avranno creduto in Dio, ma non è per questo che sono famosi. Sono famosi per aver disubbidito a Dio, mentre Abele è il primo uomo che può costituire l'esempio della fede, il primo esempio positivo di fede. L'esempio perfetto è Cristo, ma Abele ci mostra Cristo in controluce. Abele è il primo penitente, il primo uomo che davanti a Dio si umilia e chiede e vive quindi adempiendo la giustizia di Dio. Cristo non ha avuto bisogno di pentirsi di alcun peccato, perché lui non ha mai commesso peccato, ma è stato l'unico uomo ad adempiere perfettamente la giustizia di Dio. Di Abele noi sappiamo che è stato il primo uomo di cui Dio ha testimoniato di gradirlo. Di Cristo il Padre ha detto: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Abele fu il primo uomo a morire. Cristo è stato l'ultimo uomo a morire, nel senso che il secondo capostipite di una nuova generazione che muore e poi risuscita. Abele fu il primo martire. Cristo è stato l'ultimo, nel senso che è stato il testimone di Dio che muore ucciso dall'odio del mondo, ma al quale Dio dà il trionfo. Infatti, pensateci. Abele è stato il primo uomo ad entrare in cielo. È straordinario pensare che Dio aveva cacciato dal paradiso terrestre l'umanità e gli angeli dovevano con la spada fiammeggiante custodire l'ingresso all'Eden e dopo poco tempo, in cielo gli angeli vedono arrivare non nell'Eden, ma alla presenza di Dio un uomo. Chi è questo qua? È Abele, ucciso da Caino, il primo ad entrare alla presenza di Dio, perché è gradito a Dio. Abele è morto, però parla ancora. Cristo è morto, è risuscitato e questa mattina ti parla. E sapete che cosa ci dice Cristo? Io voglio che voi abbiate la stessa fede di Abele. Una fede che non fa miracoli, non fa cose straordinarie, ma una fede che vi porta a umiliarvi davanti a me, a ubbidire alla mia parola e a perseverare. Per fede Dio testimoniò di gradire l'offerta di Abele. La mia preghiera, fratelli, per voi, per me, che non ci sia nessun Caino tra di noi, e non intendo dire nessun omicida, ma nessuno che abbia quel genere di religione falsa, che nel giorno del giudizio svanirà, che ciascuno di noi possa avere il peso e l'onere della vera fede. Preghiamo. Signore, noi davanti alla Tua parola non possiamo far altro che umiliarci e chiederti aiuto. Perché sappiamo bene che Tu ci convochi non per intrattenerci, ma ci chiami per farci prendere coscienza della verità. E questo è un processo che a volte è doloroso. Ma ti preghiamo che tu possa scrivere queste parole nel profondo del nostro cuore e che tu ci doni la fede di Abele, una fede semplice ma autentica, e che ci aiuti, oh Signore, a discernere e a distinguere tutte le cose che possono portarci verso l'altra l'altro genere di fede, quella fasulla, quella finta, quella ipocrita di uomini come Caino. Liberaci, oh Signore, apri i nostri occhi e guidaci per amore del Tuo nome a una vita di umile testimonianza e di fedele servizio. Te lo chiediamo nel nome e per i meriti di Gesù Cristo il Signore.